Poi la Juve ha vinto, quindi cioè,
noi siamo sempre di forza.
Siamo a posto. Allora, questa mattina, come preghiera, leggo una poesia di Khalil Gibran, questo autore orientale che noi conosciamo soprattutto per quel romanzo Il Profeta, ecco, ma ha scritto molto d'altro anche. Lui scrive: esiste qualcosa di più grande, più puro rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio illumina l'anima, sussurra i cuori, li unisce. Il silenzio ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina al cielo, ci fa sentire che il corpo è nulla più che una prigione, e questo mondo è un luogo d'esilio. E ancora un'altra. La mia anima mi ha parlato, fratello, e mi ha illuminato, e spesso anche a te l'anima parla e ti illumina. Tu infatti sei come me, e non c'è differenza tra noi se non questa. Io esprimo ciò che è dentro di me in parole che ho udito nel mio silenzio, mentre tu custodisci tacito ciò che è dentro di te. Ma la tua silenziosa custodia ha lo stesso valore del mio tanto parlare. Sono due preghiere, poesie, sul silenzio. Allora, io questa mattina vorrei fare una riflessione sul silenzio. E abbiamo visto che il silenzio è necessario, essenziale alla meditazione, alla ricerca di sé, a questo lungo viaggio verso l'interiorità. Non si dà viaggio verso il sé se non attraverso il silenzio. Una citazione biblica di un salmo, anzi di due salmi, il 36 e il 38, sono due affermazioni che ci dicono molto su questo. Il salmista dice: sta in silenzio davanti al Signore, spera in Lui, è Lui che agisce. Ecco, in questo versetto, perché è un versetto, c'è tutto il mistero della meditazione, in fondo. Sta in silenzio, potremmo tradurre anche quiete, sta in quiete davanti al Signore, spera in Lui, è Lui che agisce. Ora, il silenzio nella nostra epoca io lo ritengo essere l'ultimo tabù. Non è più il sesso il tabù oggi. Sono caduti tutti questi grandi tabù, è andato a rinvigorirsi il tabù del silenzio. Viviamo in un continuo rumore di fondo, e quando c'è la possibilità di vivere piccoli spazi di silenzio, li andiamo subito ad occupare. Provate a pensare nella nostra cultura, ecco, quando ci sono dei momenti, potrebbero esserci dei momenti di silenzio, in qualche modo si ha paura. Non so se frequentate, provate a pensare agli ascensori, no? In molti luoghi, negli alberghi, nei grandi uffici, il momento in cui ti sposti su un ascensore sarebbe un momento di silenzio, ma c'è sempre una musichetta di fondo che ti accompagna. Non puoi stare in silenzio neanche in quei 40 secondi di ascensore, 40 sono tante, in quei 10 secondi di ascensore. Nelle sale d'aspetto c'è un po' di musica. Ma provate a pensare anche quando il feretro esce da una chiesa dopo il funerale, il momento in cui poi deve ripartire sul carro funebre, quello era un tempo dedicato al silenzio. Adesso va riempito dall'applauso. Si applaude, è invalsa questa moda dell'applaudire quando esce una sala, perché il silenzio è insostenibile, va riempito e ogni scusa è buona per riempirlo. Questo rifiuto viscerale del silenzio si manifesta in alcune forze che si stanno facendo, che fanno presa su di noi. La prima grande forza è una forza centrifuga. Viviamo sempre decentrati da noi. C'è questa grande forza che opera in noi, una forza centrifuga che ci spinge sempre verso l'esterno. Siamo sempre al di fuori di noi, siamo fuori dal nostro centro. Infatti siamo decentrati, siamo sempre più decentrati, scentrati. E certo, viviamo sempre ai margini di noi stessi. Poi un'altra forza è la forza dell'estroversione. Siamo tutti molto estroversi, ma in senso negativo. Siamo sempre volti all'esterno. E l'altra forza è la forza dispersiva. La forza dispersiva è quella contraria alla concentrazione. Siamo dispersi. Ora, tutto questo è intimamente legato ad una paura, che è la paura della solitudine. Se siamo centrifughi, estroversi e dispersivi, è perché abbiamo fondamentalmente paura della solitudine. Per questo si stanno moltiplicando anche forse nella nostra vita tutti i tipi di intrattenimento possibili per fuggire dalla solitudine. Ogni intrattenimento è buono per non porre attenzione al proprio mondo interiore. Anche nella vita religiosa, sapete, sia nei conventi che nelle parrocchie, che quindi il silenzio come tabù per paura, si ha paura. Perché? Qualcuno ha cercato di dare una risposta, un po' sociologica ma azzeccata secondo me, e costoro hanno affermato che noi siamo oggi identità a rischio di estinzione. Cioè, in ogni luogo dobbiamo, e in ogni luogo e in ogni momento, noi esseri umani dobbiamo gridare che esistiamo. Altrimenti passiamo inosservati. Dobbiamo attestare che ci siamo. Come i bambini, no? Che gridano, urlano perché devono attestare di essere presenti. Se no siamo, appunto, siamo inosservati, e passare inosservati nei tempi che corrono è pericolosissimo. Occorre far rumore. Più fai rumore, più è segno che esisti. Gli altri si accorgono di te. E se no? Capite? Se non faccio rumore, non ci sono. Abbiamo identificato l'esserci con il farsi notare. Capite? Io sono nella misura in cui tu sai che esisto. Se tu non sai che esisto, io non sono. Chi tace non acconsente, come si suol dire, scompare. Chi tace scompare. Quindi sei perdente. Nel passato, sapete, il saggio era colui che sapeva fare silenzio. Il saggio era colui che faceva silenzio, questo era il saggio. I detti dei padri raccontano che Agatone rimase 3 mesi con un sasso in bocca, perché così lo abituava, lo avrebbe costretto al silenzio. Questo era un saggio. Oggi è tutto il contrario. Risulta saggio, vincente, non chi ha argomenti migliori, ma chi grida più forte. Se parli a voce sommessa, se non gridi le tue verità, se sussurri perché hai sempre creduto che la verità non ha bisogno di essere gridata, perché la verità, se è vera verità, si afferma di per sé, è autoaffermante la verità, non ha bisogno di essere gridata. Ecco, se tu credi a tutto questo, coi tempi che corrono sei un perdente in partenza, tu non puoi sussurrare. Pensate ai talk show, uno grida la sua verità, e chi è che esce vincitore da un dibattito? Chi grida più forte. Ascoltavo per radio poco tempo fa, no? Non guardo la tele, quindi no. Però alla radio avevano intervistato per le primarie PD, sapete che siamo 3 contendenti, no? Orlando mi sembra che pare quello più sommesso, più, e hanno fatto un confronto televisivo la sera prima, 2 sere prima delle elezioni. Beh, Renzi lo conoscete. Poi c'era l'altro che meridionale, quindi aveva un certo modo di porsi, quindi, e Orlando, poverino, era un po' sommesso, un po' tutto sottovoce, così. Beh, è uscito distrutto, no? Questo qui. E lui ha detto: io non sono abituato, cioè io ho questo modo di parlare, questo modo di dire cose sommesse, no? Le mie verità sono, ma mi sono reso conto che lì sono stato sbranato, perché gli altri gridavano, urlavano. Ecco, oggi viviamo in questo contesto, anche religioso, sapete. Provate a pensare ai fenomeni di massa delle nostre piazze. Un evento è riuscito quando ha riempito le piazze con masse urlanti, dal Papa a qualsiasi meeting. È così. Il silenzio appare un momento di buio, di non esistenza, di fallimento, qualcosa di depressivo. Ma tu sei silenzioso, ma sei mica un po' depresso? No, sono silenzioso, non sono depresso. Quindi il silenzio, la quiete, il parlare sommesso e sono relegati a simboli di un'epoca passata, l'Ottocento, no? L'Ottocento romantico. Non so se avete presente quel bellissimo quadro di Friedrich, Viandante su un mare di nuvole, mi sembra che sia. Scusate, Viandante sul mare di nebbia. Questo personaggio preso di spalle su un sasso e un mare di nebbia davanti. Un'immagine di quiete, di silenzio, di pace. No? Questa è l'immagine del romanticismo ottocentesco. Poi il Novecento ha conosciuto il futurismo, no? Pensate al movimento pittorico, artistico del futurismo, dove tutto è velocità, dove rumore, dove veniva esaltata la guerra, le armi, le fabbriche, i tram, gli aerei, tutto. Si pensava che questa grande ascesa del Novecento avrebbe portato poi l'uomo a chissà quale. Poi abbiamo visto dove ha portato. Questa grande speranza del futurismo di inizio secolo non ha mantenuto le promesse, perché poi ci sono state due guerre mondiali che hanno fatto fare silenzio obbligato all'umanità. C'è stato il silenzio di Auschwitz, un silenzio non scelto, quello subito. Oggi si stanno, è curioso che oggi anche a livello sociale il silenzio sta diventando una questione di nicchia per pochi privilegiati. Oggi chi vuole godere un po' di silenzio deve pagare, sono i centri benessere. Se voi guardate la pubblicità dei centri benessere, molte volte accompagnata da questa frase, è un oasi di silenzio, capite? Ma paghi un sacco di soldi per vivere la tua oasi di silenzio. Sta diventando un business il silenzio. Anche se a ben vedere anche lì c'è uno stillicidio di rumore di sottofondo, mi dicono, non sono frequentatore di spa, ecco, quindi non posso, ma mi dicono che c'è sempre un po' di musica di sottofondo, no? Anche in queste stanze, perché anche lì proprio silenzio, no, vabbè. Perché il silenzio, almeno nel passato, era così importante? Perché per noi è essenziale per una via di meditazione, di contemplazione? Perché sarebbe importante ritornare ai nostri ambienti religiosi a fare silenzio? Pensate alle nostre eucaristie. Mi diceva poco tempo fa una persona che è venuta a colloquio che lei ha avuto un senso di rigurgito verso tutto ciò che era il cattolicesimo, perché non riusciva a trovare in nessun ambiente momento di silenzio. Cioè tutto quello che le veniva proposto dalla Chiesa, ecco, dall'istituzione, era sempre molto confusionale. Ha detto, entro in Chiesa ed è un continuo parlare. Provate a pensare alle nostre eucaristie, è tutta una parola, tutto. Una lettura, poi un'altra lettura, poi il Vangelo, poi la predica, e poi il credo, e poi avanti, tanto. Ecco perché sarebbe importante rieducare al silenzio, tornare a questo silenzio. Allora, vi prospetto tre motivazioni, ecco, che secondo me sono importanti per riappropriarci del silenzio. Il silenzio è la condizio sine qua non perché sia possibile l'ascolto. Non c'è ascolto senza silenzio. Ascolto di chi? Dell'altro, del sé e dell'alto, cioè del tu, di chi ti sta accanto, del tuo mondo interiore e di Dio. Beh, innanzitutto il silenzio è necessario perché possa nascere in noi la parola da rivolgere all'altro. La parola vera, vera, uso vero in senso di fecondo, quindi una parola, il linguaggio fecondo, la parola feconda, una parola che dica qualcosa, che non sia meramente chiacchiera, può nascere soltanto dal silenzio, da un momento di quiete, di riflessione. Una parola non fecondata dal silenzio, appunto, sono parole. Cioè, noi chiacchieriamo sempre tanto, ma sono parole che non dicono nulla. Ci sono delle persone che riescono a parlare ore e non dicono nulla. Si spera sempre di non incontrarle. Eppure ci sono persone che riescono a parlare tanto, ma alla fine ti dici, ma cosa ha detto? Ma certo, perché non c'è stato un silenzio, una quiete dove fecondare quelle parole. Capite? La parola diventa vera quando ha un terreno da cui poter scorgare, fuoriuscire, no? Una parola non fecondata dal silenzio diventa gossip, e anche nella vita religiosa si fa molto gossip, chiacchiera inutile, un po' pettegola, riempitrice di vuoti. Sarebbe da rileggere un testo che io cito spesso perché penso che sia tra i testi più alti del Novecento, ecco, in letteratura. Un'opera teatrale di Samuel Beckett, Aspettando Godot. Un dialogo assurdo, infatti il teatro dell'assurdo, un dialogo assurdo dove queste due persone dicono parole senza senso, tanto per riempire il tempo nell'aspettare questo fantomatico Godot, che non arriva mai. Però loro riempiono il tempo con parole inutili, chiacchiere, senza senso, insensate. Perché la mia parola abbia un senso, una fecondità, perché dica qualcosa, ha necessità di essere partorita da un silenzio, altrimenti si parla ma si è muti. Si può essere muti parlando anche molto. Il muto non è quello che non parla, è quello che parla senza dire niente. Solo le persone silenziose dicono qualcosa di sensato. Quindi il silenzium, come lo chiamavano gli antichi, non è la logica del nulla, ma proprio il contrario, è un attento ascoltare in tutte le direzioni. Il silenzio ti permette di ascoltare tutto. Il silenzio quindi non è non dire, non è un mero non dire parole, perché uno che non dice parole non è ancora detto che sia un uomo silenzioso, può essere un muto. Il silenzio anzitutto è uno stato mentale, un punto di vista che consente di captare tutta l'ampiezza del nostro limite e tuttavia non patirlo come linea ultima. Ramon André, che è un autore spirituale spagnolo, dice: essere calmo nel limitato è compito del silenzio. Essere calmo nel limitato è compito del silenzio. Ho detto all'inizio, il silenzio è necessario per ascoltare l'altro. La mancanza di silenzio ci ha fatto perdere la capacità di ascolto. Sentiamo gli altri ma non li ascoltiamo più. A me capita, ed è drammatico questo, non vorrei essere in chi si è segnato nei colloqui dopo, ma mi capita spesso di sentire l'altro che parla ma di non ascoltarlo. Penso che sia capito un po' a tutti questa cosa. Sentiamo musica ma non l'ascoltiamo. A volte capita di ascoltare musica, no? Ma l'ascolti in auto, l'ascolti mentre ti fai la stanza, la senti di qua, la senti di là. Ma chi si dedica all'ascolto della musica? Quindi il silenzio, vivere il silenzio, ci porterebbe a fare una differenza grande tra sentire e ascoltare. Infatti la mancanza di silenzio ha confuso ascolto con sentire. Sentiamo tutto ma non ascoltiamo più nulla. Sentiamo Dio ma non ascoltiamo più. Ecco perché sarebbe importante il silenzio anche nelle nostre pratiche religiose. Sarebbe la possibilità finalmente di ascoltare Dio. Stare in silenzio è volontà di mettersi in relazione. Nella comunicazione chi riceve la parola sta in silenzio. Cioè il silenzio è fondamentale per ascoltare l'altro. Quindi io faccio silenzio non perché non ho nulla da dire, ma perché faccio spazio a te. Fare silenzio vuol dire far spazio. Un testo antico dice che Gesù è nato dal silenzio di Dio. Il silenzio di Dio ha partorito Gesù. Se il silenzio è far spazio all'altro, Dio ha fatto spazio a Gesù, perché Gesù potesse essere. L'altro si può manifestare per ciò che è, se io faccio silenzio, nella sua verità, nella sua oggettività. Capite che qui è silenzio, non è soltanto silenzio verbale. Fare silenzio vuol dire quello che diciamo già in questi giorni. Fare silenzio è fare silenzio dei miei preconcetti, dei miei pregiudizi, delle mie precomprensioni su di te. Se io faccio silenzio, permetto a te di rivelarti per quello che sei. Essere silenziosi dinanzi all'altro significa non giudicare, lasciare che l'altro sia palese per quello che è, non per quello che io voglio che sia. Bisogna anche stare attenti nel silenzio, però, perché c'è silenzio e silenzio. C'è il silenzio accogliente, appunto, che ascolta, astenendosi, lasciando spazio, permettendo che l'altro si manifesti, che vive con empatia, quel silenzio che vive di empatia. E poi c'è il silenzio sordo, ossia quello che non ascolta perché tanto sa già dove va l'altro, dove va a parare. È quello che dicevo prima, no? C'è un silenzio che non è ascolto dell'altro, perché tanto so già quello che stai dicendo, tanto so già cosa dirai. E aspetto soltanto che tu finisca di parlare per dire la mia verità. Nella peggiore delle ipotesi non aspetto neanche che tu finisca, io ti interrompo. Ho letto una bellissima frase di uno scrittore contemporaneo, Gianrico Carofiglio, che dice questo, molto bello, dice: mi piace come ascolti, fai venire voglia di parlare. Bello, eh? Mi piace come ascolti, fai venire voglia di parlare. C'è poi il silenzio dinanzi a un'opera d'arte. Che bisogno c'è di parlare di fronte a un'opera d'arte? Che bisogno c'è di commentare, descrivere? La bellezza di per sé è sufficiente, dice già tutto se è bello veramente. Ora non c'è più una mostra in giro che non abbia un audioguida. Io personalmente non le sopporto più, sono di una prolessità impressionante. Cioè, se c'è qualcosa di bello, il bello è di per sé. Ma questo vale anche nelle nostre liturgie, sapete? Si commenta tutto, si spiega tutto. Si parla su ogni cosa. Nella relazione il silenzio comincia quando le parole non bastano più. Pensate quanto è importante in alcune occasioni il silenzio, cioè il silenzio trascende le parole. Ci sono situazioni in cui le parole non dicono più niente. Pensate a stare accanto a un moribondo in un letto d'ospedale. Cosa dici? Taci. Ci sono parole tra amanti che a un certo punto è inutile. Cosa dici? Le parole non bastano più. Quindi il silenzio trascende le parole. Il silenzio tra due amanti dice molto più di molte parole. La testimonianza di molte coppie anziane che sono ancora assieme, no? Ti diranno che parlano pochissimo. Ma non perché non hanno più nulla da dirsi, perché ormai le parole non dicono più nulla a quello stato lì. Quando le parole non bastano più nasce il silenzio e le carezze. Jean-Luc Nancy dice che la carezza è proprio nasce nel momento in cui terminano le parole. Che cos'è la carezza? La carezza è proprio quando tu non dici, non riesci più a dire nulla con la parola, allora cominci a carezzare il volto, prendi la mano di qualcuno, no? E dice molto di più di tante parole quella carezza. Clarice Lispector, che è una scrittrice portoghese, scrive: il meglio non è ancora stato scritto, il meglio è fra le righe. Interessante. Il meglio non è ancora stato scritto, è fra le righe. Il silenzio dinanzi all'altro ci educa a saper leggere tra le righe nella biografia dell'altro. Ci aiuta nella pazienza di riuscire ad intuire ciò che non è detto, quel che non può venir detto. Perché le parole a volte non bastano. Il meglio di una persona, sapete, non verrà mai detto. Bisogna scovarlo, bisogna intuirlo, e il silenzio aiuta in questo. Ci sono persone che il meglio di sé non lo possono dire, non riescono neanche a manifestare. A volte si dice: ma perché non mi parli? Perché non lo dici? Perché non? Perché spetta a te in qualche modo. No? Allora facciamo silenzio e tu cerca di scorgere il meglio che in me. Il silenzio ci aiuta ad ascoltare ciò che è nascosto nel silenzio dell'altro, nel suo non detto. Il silenzio aiuta anche la vista. Dobbiamo tornare a vedere da vicino la realtà. Ad ascoltarla in silenzio. Inginocchiarci a vederla da vicino, la realtà. La realtà, qualcuno l'ha detto, non mi ricordo più, che la realtà va contemplata in ginocchio. Nel senso non di preghiera, ma è un filo d'erba, devi inginocchiarti per guardarlo bene. Sì, perché noi operiamo sempre per astrazione. Noi abbiamo questa malattia dell'astrazione. Noi definiamo la realtà per... a livello di massa. Per noi ci sono gli immigrati, i profughi, ci sono i separati, i divorziati, gli irregolari, i musulmani, i delinquenti, facciamo tutto. E no, non possiamo operare per astrazione, non esiste, c'è la persona. Ecco perché bisogna inginocchiarsi per scoprire la realtà dell'altro. Definire all'ingrosso è sempre una bestemmia, un giudizio. Guardare da vicino significa dare nomi. Dio in Genesi, il grande compito che dà loro è proprio questo, no? Chiama ciascuna cosa per nome. Per nome. Non si può operare per astrazione. Bisogna cogliere il singolo, sentirne l'odore, la sofferenza, la storia. E per fare questo ci vuole molto silenzio, ma non quel silenzio di parole, quel silenzio appunto dell'astrazione, del giudicare per masse, per giudicare per partito preso, per definizioni, per... cosa vuol dire? Bisogna fare molto silenzio perché l'altro possa rivelarsi per quello che è. Il silenzio non soltanto nella relazione con l'altro, ma nella relazione anche con se stesse, abbiamo detto. Abbiamo bisogno di tornare ad ascoltarci, perché non sappiamo più chi siamo. Occorre fare silenzio per darci un nome, finalmente. Lo dicevamo prima, viviamo sempre fuori di casa, sempre fuori di noi. Siamo decentrati. Luigi Tenco, questo grande cantante, morto suicida, sapete, no? Lui in un suo diario ha lasciato scritto: sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Bello questo. Sono spesso fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Perché è importante vivere una vita interiore, abbiamo detto in questi giorni, perché dentro di noi abita la verità. Quindi il silenzio è una condizione esistenziale che a lungo andare conduce a vedere la luce presente, splendente in noi. Vi leggo un testo di Raimond Panikkar che ho riportato anche nel mio libretto, ecco, sulla preghiera. Panikkar scrive: il silenzio della vita non è una vita di silenzio. Lui fa differenza tra il silenzio della vita e una vita di silenzio. Dobbiamo arrivare a avere non una vita silenziosa, ma vivere il silenzio della vita. C'è la vita silenziosa dei monaci, quella dell'eremo. Il silenzio della vita invece è l'arte di far tacere le attività della vita, che non sono la vita. Noi identifichiamo la vita con le attività, identifichiamo il nostro essere con i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i desideri, la volontà, con tutto ciò che facciamo, abbiamo. Immersi nelle attività della vita perdiamo la capacità di ascoltare e ci alieniamo dalla nostra stessa origine. Il silenzio, il non essere, Dio. Il silenzio affiora nel momento stesso in cui ci collochiamo all'origine dell'essere. L'origine dell'essere non è l'essere, ma la sorgente dell'essere. L'essere è già da questa parte dello schermo. Quindi quando tutto tace dentro di noi, allora il tutto può emergere. Fare silenzio e diventare poveri, svuotarsi. Questo silenzio della vita, il Dio silenzioso può emergere. E poi c'è il silenzio dell'alto, cioè il silenzio di Dio. Il silenzio è necessario perché il mistero possa emergere non solo dentro di noi, ma anche dinanzi a noi. Quindi il silenzio come possibilità perché l'altro, con la maiuscola, possa dire qualcosa di sé. Luigi Verdi è un grande personaggio che mi inviterei a conoscere un pochino. Scrive: il silenzio ci apre ad un tempo vuoto che ci permette di accogliere tutta la nostra debolezza e di rilacciare rapporti con la nostra identità più profonda e autentica. Il silenzio fa rinascere ciò che dorme dentro di noi, segna il limite della nostra capacità di capire davanti alla vita, al dolore, alla morte, a Dio, e ci apre la dimensione del mistero. Quindi il silenzio come possibilità perché il mistero si possa compiere. dove l'intelligenza non basta più, ma ci conduce in un luogo in cui possiamo cominciare ad ascoltare. Giobbe 40 dice: Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, due volte ho parlato ma non continuerò. Questo mettere la mano sulla bocca, la parola adorazione, sapete che ha come etimo proprio questo, è l'atteggiamento di mettere la mano, ora, no? La bocca. Mettere la mano sulla bocca. Questa è l'adorazione. Non tacere. Ecco, tacere per non impedire, ecco, a Dio di manifestarsi. E poi c'è il silenzio di Dio, proprio il suo silenzio. Quando Dio tace, e quando Dio tace non è perché non ha nulla da dire, ma perché Lui è il silenzio. Cioè quando Dio tace è lì che si manifesta pienamente, perché Lui è il mistero. Dobbiamo forse ritornare a fare i conti con un Dio che tace. Un Dio che non dice nulla, ma non perché non ha nulla da dire, no? Perché Lui è il nulla. Dio è il nulla, dicono i mistici. Quindi quando non dice nulla, quando tace, sta manifestando semplicemente se stesso. L'abbiamo fatto noi un Dio chiacchierone, prolisso. Una modalità per guarire dal nostro essere logorroici, ecco, è proprio la meditazione che stiamo accostando in questi giorni. Io credo che proprio, vi ricordate, no, l'etimo di meditare e guarire, medi, no, la radice medi, da medico, medicina, ci guarisce proprio da questa nostra loquacità. Il silenzio meditativo sconfigge quello che la tradizione chiama essere il drago. Se noi meditiamo, lo priviamo del suo sostentamento principale, che è la verbosità, il discorso mentale, ininterrotto. E quel drago che tutto distrugge, che tutto mangia, che tutto, no? Il drago si nutre di verbosità e di pensieri. E col silenzio aiuta a guarirci proprio dai pensieri e dalla verbosità, e così sconfiggiamo il drago. E concludo con un'altra poesia, anzi con due poesie. Una è di Alejandra Pizarnik, è una poetessa brasiliana. Io mi unisco al silenzio, io mi sono unita al silenzio, e mi lascio fare, e mi lascio bere, e mi lascio dire. Fantastica è questa. Mi sono unita al silenzio. E quindi dice: mi lascio fare, bere e dire. Questo è il succo della meditazione, in fondo. E poi una, invece una poesia bellissima di Alda Merini, questa poetessa milanese che amo molto, una donna straordinaria, una donna pazza, matta, che ha trascorso tanto tempo nei manicomi, ma di una altezza poetica impressionante, una delle più grandi poetesse che abbiamo avuto in Italia. Questo genio e follia. Le scrive: ho bisogno di silenzio come te che leggi col pensiero, non ad alta voce, il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore, non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio, esco e per strada le solite persone che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà, forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio, tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari, ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, sanno capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come di me, di silenzio.